magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Bene, nella trasmissione di oggi parleremo di un argomento non tanto nuovo ma che spesso abbiamo toccato nelle varie trasmissioni radiofoniche senza dargli una valenza particolarmente importante, però praticamente si tratta della visione del paganesimo politeista in relazione alla società civile e in particolare in relazione alla società civile che stiamo vivendo qui nel Veneto. Naturalmente vedere la società civile qui nel Veneto non è una cosa localizzata al Veneto, ma è un modo di vedere la società civile in tutto il territorio nazionale e su tutta la nazione. Pertanto quello che noi diciamo qui nel Veneto in realtà va esteso non solo a tutta l'Italia, ma va esteso un po' a tutte quelle che sono le contraddizioni del mondo, tutte le contraddizioni d'Europa, che vengono vissute sia pure in maniera diversa, però hanno tutta una serie di connotazioni, tutta una serie di relazioni, per cui non possiamo dire che sia solo una questione del Veneto. Diciamo che nel Veneto si esprime in questo modo specifico e noi la recepiamo in questo modo specifico. Parlare del Veneto significa parlare del male oscuro del Veneto. Il male oscuro del Veneto. Che cos'è il male oscuro del Veneto? È un male che sta attraversando tutta la società civile e tutto un po' l'Occidente, in quel periodo di transizione che va dal vecchio, cioè dalla società che era legata a dei modelli utopici, a dei modelli sociali da raggiungere, e su quei modelli sociali ancorava le tensioni delle persone e le persone veicolavano nella società civile il loro modo di realizzare quella specie di utopia. E una volta morta l'utopia, una volta morti gli ideali, noi abbiamo delle persone che sono completamente sbandate, ma sono completamente sbandate specialmente nei loro rapporti educazionali, nei loro modi di rapportarsi con le persone. Persone vivono una situazione di sbandamento che è colossale e siamo ai limiti dell'assurdo, limiti dell'assurdo che portano anche le decisioni politiche e strategiche ad non essere più univoche, cioè a non aver più una linea di direzione importante, ma sono costrette a barcamenarsi fra infinite sollecitazioni. Cioè è come se noi vivessimo in una società dove centinaia di lobby, centinaia di gruppi organizzati o centinaia di mafie o centinaia di partiti fanno ognuno la loro strategia e la loro strategia consiste nel coinvolgere e nel condizionare la vita delle persone. In queste migliaia di strategie che si calano sulle persone, spesso le persone sono sbandate, le persone non sanno quale linea prendere, non sanno qual è l'atteggiamento giusto, non sanno come fare ad aderire a una cosa o ad un'altra senza mettere in discussione il proprio livello di vita, o magari non sanno nemmeno come migliorarlo questo livello di vita, o quando lo sanno migliorare introducono delle variabili talmente violente all'interno della società civile che le condizioni, ciò che lì si ritorce contro o ciò che viene provocato nella società civile sono tutta una serie di problemi, tutta una serie di tematiche che vanno a metterle in forte discussione. Cioè viviamo praticamente in una situazione di sbandamento sociale e sbandamento politico, sbandamento anche delle linee, perché se durante la guerra fredda sembra che le posizioni fossero chiare da una parte degli Stati Uniti, da una parte dell'Unione Sovietica, con le utopie conseguenziali che si scontravano, per cui si calavano nei cittadini, i cittadini diventavano a loro volta dei tifosi delle due posizioni, per cui al di là di posizioni più o meno estremiste, diciamo che le cose si chiudevano entro schemi abbastanza precisi, oggi come oggi non è più così, e non essendo più così le persone non sanno come comportarsi, vivendo delle situazioni psichiche di forte sofferenza che poi viene calate all'interno della società civile. Il male oscuro del Veneto, dunque. Ebbene, l'uomo, secondo quanto si è appreso, era un appassionato di armi e spesso si recava al locale poligono di tiro per esercitarsi. Il duplice omicidio-suicidio sarebbe avvenuto, secondo quanto reso noto dai carabinieri, nella notte. I tre corpi, che presentavano ferite di arma da fuoco, sono stati trovati nella camera da letto del bambino. Si tratta di Michele Peressotti, 38 anni. Ha ammazzato la moglie e il figlio di 4 anni. Il sindaco è amareggiato. Questo individuo, friulano integrato, soffriva di vari disturbi, era insonne, affermava di avere dolori allo stomaco e sembra avesse il terrore per qualcosa che lo facesse morire. E come ha risolto? Ha risolto il suo problema psichico ammazzando moglie e figlio e suicidandosi. Una famiglia normale. Per il sindaco di Tarcento, Roberto Pinosa, si tratta di un fatto inspiegabile, perché era una famiglia assolutamente normale. Lavoravano entrambi, ha detto il primo cittadino, e quindi è impossibile avessero dei problemi economici. Il bambino andava all'asilo regolarmente, non solo, i nonni erano vicini al nipote e alla coppia. Pinosa, il sindaco, ha ribadito che l'uomo era un appassionato di armi, aveva regolarmente denunciato la pistola. E questo male, questo atteggiamento, si chiama depressione, ed è un male oscuro che afferra le persone e le fa soggiacere alla paura nei confronti del mondo esterno, sia psicosomatizzando una serie di disturbi che ne debilitano l'attività, ma rende l'individuo incapace di affrontare il futuro, cioè di affrontare la situazione che sta vivendo, di considerare ciò che gli arriva in maniera normale, in maniera consona a quello che sono i suoi livelli di vita. Ed è un problema di grande sofferenza psichica, perché l'incapacità dell'individuo di rapportarsi con le tensioni che dal mondo giungono verso di lui lo porta a chiudersi su se stesso. Ma d'altro canto, il fatto che la persona si chiuda su se stesso la porta a non leggere quelli che sono i fenomeni che dal mondo giungono verso di lui. Si tratta in sostanza dei tre elementi fondamentali attraverso i quali viene scaricata l'energia psichica delle persone, l'energia fisica, l'energia sessuale delle persone. E i tre elementi con cui viene scaricata l'energia sessuale delle persone sono il lato fisico, cioè il lavoro, cioè la palestra, se vogliamo, cioè la nostra attività quotidiana, e il lato sessuale, che per lato sessuale o modo sessuale per scaricare l'energia sessuale non si intende soltanto il sesso in se stesso, ma si intende quel coinvolgimento emotivo che hanno i soggetti, le persone nel mondo. Perché è vero che nella sessualità e nell'atto sessuale viene scaricata energia sessuale, perché c'è un travolgimento emotivo, ma un individuo deve essere un individuo che vive i travolgimenti emotivi nelle sue azioni del mondo, nel suo agire del mondo. Cioè l'agire nel mondo dell'individuo non deve essere qualcosa di razionalmente determinato, ma deve essere un qualcosa di emozionalmente coinvolgente, perché altrimenti l'individuo non può scaricare energia sessuale nelle sue azioni, non mette passione nelle sue azioni, non mette furore, non mette piacere, non mette se stesso nelle sue azioni, ma le sue azioni diventano un distacco, una separazione fra sé e il mondo. È come se lui diventasse il padrone del mondo attraverso le sue azioni. E infine il scaricare energia sessuale si scarica attraverso l'attività intellettuale, attraverso la manipolazione continua dei fenomeni che ci giungono dal mondo e le relazioni che noi costruiamo con questi fenomeni, e nello stesso tempo cerchiamo di trasformarlo in pensiero astratto, in concetti, per riprodurli nel mondo e per riversarli nel mondo. Queste tre attività, fisica, sessuale, emotiva e del pensiero astratto, della capacità di astrazione di quelli che sono la razionalità del mondo, sono le tre attività che devono coinvolgere le persone. Ma le persone non sono abituate a queste tre attività, quando queste tre attività non hanno un'armonia dentro le persone, si creano tutta una serie di ingorghi energetici, di ingorghi di energia che viene accumulata ma non scaricata, di tensioni che sono ferme all'interno della persona. E queste tensioni non portano la persona a costruire le relazioni con il mondo. Ma la persona non costruisce le relazioni con il mondo perché non sa come costruirle. Cioè ha paura che quelle relazioni lì si torcono contro. Per cui esiste di fatto, a fondo di tutto questo, dell'incapacità della persona di costruire le relazioni col mondo, proprio una mancanza di strumenti con cui relazionarsi con il mondo. La mancanza degli strumenti, che è un elemento educazionale, non viene data alla persona. E si chiama depressione, quel male oscuro che afferra le persone. Noi la leggiamo come depressione, ciò che è l'incapacità delle persone di affrontare il mondo. Ma un'incapacità che si è costruita giorno dopo giorno, che si è sedimentata sulla persona. Quando la persona fa scoppiare la sua depressione, in realtà l'ha già accumulata da anni, ha somatizzato tutta una serie di atteggiamenti, tutta una serie di modi di essere che l'ha portata alla separazione dal mondo. La depressione afferra le persone, le fa soggiacere sia alla paura nei confronti del mondo esterno, sia psicosomatizzando una serie di disturbi che ne debilitano l'attività. È un problema educazionale. Si tratta di costruire nell'individuo l'incapacità di organizzarsi nella propria vita. Cioè, l'incapacità dell'individuo di non mettere in atto delle azioni per trasformare la vita, per affrontare la vita, viene costruita. Non è che sia naturale, non è che l'educazione ti dà gli strumenti. L'educazione cattolica, qui nel Veneto, priva le persone degli strumenti con cui affrontare la vita e li sostituisce con gli imperativi morali dell'etica cattolica, cioè dell'appropriazione, della distruzione, del saccheggio dell'altro in funzione di se stessi. Costruire mediante l'educazione la distruzione di leggere il rapporto fra sé e l'ambiente in cui si vive, e si rendono le persone incapaci di usare gli strumenti adeguati perché l'educazione ti impedisce di vedere sia le regole sociali sia le strategie nelle quali agire. Cioè, noi abbiamo tutta una serie di regole sociali che sono piuttosto complesse, e quando a scuola ti insegnano una morale, un'etica e una morale che è cattolica, non ti danno quegli strumenti giuridici che sono proprio del codice penale, del codice civile, codice di procedura civile, codice di procedura penale, che ti consentono in realtà di affrontare in maniera consapevole la tua vita. Ed è la cosa più assurda, è che se una persona prende la patente dell'automobile, gli danno la patente, no? E questa persona va a imparare quelle che sono le regole del codice della strada, e solo quando ha dimostrato di conoscere le regole del codice della strada gli viene data la patente. Non si comprende come invece alle persone non si diano quelle istruzioni, quelle norme sociali, quelle norme civili che servono per vivere, che gli servono per affrontare in maniera consapevole la sua esistenza. In realtà gli si vende una morale e un'etica propria della monarchia assoluta, perché è il Dio padrone, devono mettersi in ginocchio, devono pregare, devono supplicare, quando si rivolgono all'autorità devono essere sottomessi, quasi paurose dell'attività dell'autorità che può agire su di loro, fargli del male. Cioè vengono costruite delle persone che con questo tipo di atteggiamenti all'interno di un sistema giuridico invece che chiede alle persone una grande consapevolezza, una grande determinazione e una grande conoscenza delle regole sociali, delle regole penali, delle regole dei codici di procedura, per cui delle regole che sono economiche, regole soltanto per compilare il modello della tassazione, serve conoscere una serie di regole per compilarlo, per sapere quali sono le detrazioni. Per cui tutta una serie di norme che le persone dovrebbero conoscere di fatto non lo conoscono, e le persone si ritrovano all'interno di un sistema giuridico estremamente complesso, estremamente straboccante di regole, nelle quali non sanno come muoversi, devono affidarsi a questo o a quell'altro professionista che in realtà ne detiene il possesso della persona, cioè detiene il controllo della persona. Ed è questo vortice in cui le persone vengono prese, nel quale le persone non hanno gli strumenti per poter muoversi, e questa è la disperazione. Dice l'apprendista stregone: si viaggia solitari, coprendo lo spazio che separa le grandi magie, cercando di accendere le scintille degli uomini usando fiammiferi bagnati. Qualche volta ci si lancia feroci e determinati come Don Chisciotte per abbattere l'ombra nera dei mulini a vento. Qualche volta si protegge tristi e furtivi come Prometeo il fuoco della conoscenza contro le folate dell'oblio. Si viaggia solitari, coprendo lo spazio che separa le grandi magie, dove il frastuono copre il sottile intuire, capace di aprire all'uomo le porte dell'Olimpo. E in realtà questo frastuono che noi stiamo vivendo è il nostro frastuono sociale, è il frastuono di una società civile nella quale gli uomini fanno fatica a trovare un filo conduttore, e non trovando il filo conduttore noi abbiamo i grandi disastri. Avevo già accennato prima che, se è vero che questa persona è vissuta in uno stato depressivo, è altrettanto vero che lo stesso stato depressivo avviene anche a livello strategico, cioè gli stessi Stati Uniti stanno vivendo uno stato depressivo proprio per l'incapacità di usare una strategia di azione, una strategia univoca a livello mondiale. Cioè le cazzate che stanno facendo sono talmente grandi e talmente enormi che si comprendono soltanto quando si ricorda che negli Stati Uniti, come in qualsiasi altra società, diciamo così, occidentale, chi agisce per fare pressioni su un governo, per fare pressioni su movimenti strategici nazionali verso l'esterno, sono decine e decine di referenti. Ognuno di questi decine e decine di referenti chiede delle risposte alla sua azione. Le risposte alla sua azione che riceve, chiaramente, spesso sono in contrasto una risposta con un'altra, cioè la risposta a una lobby è in contrasto con la risposta a un'altra lobby, per cui si arriva a creare a livello nazionale un minimo comune denominatore che porta a livello sempre più basso la qualità intellettiva e la capacità progettuale delle persone, sicché il livello culturale della persona che dovrebbe portare l'azione strategica è sempre più basso. Questo comporta l'incapacità a livello strategico di leggere ciò che è il mondo. Noi abbiamo dei comportamenti degli Stati Uniti che è un po' da chiederci cosa stia succedendo, no? Gli Stati Uniti a destra Noriega diventa presidente di Panama, gli Stati Uniti bombardano Panama, gli Stati Uniti addestrano Bin Laden e i talebani, gli Stati Uniti bombardano Osama Bin Laden e i talebani. Io mi sto chiedendo se la prossima volta non dovranno bombardare il Pakistan, o non so, oppure lo stesso vale per l'Iraq. Cioè noi abbiamo dei comportamenti da parte degli Stati Uniti, e sto parlando degli Stati Uniti perché è l'esempio più macroscopico che viviamo in questo momento, che non hanno la capacità di leggere la storia, non hanno la capacità di leggere il mondo, non hanno la capacità di essere univoci nelle cose, ma hanno quell'atteggiamento da Dio padrone che dice agli altri cosa gli altri devono fare, ma non ciò che gli altri devono fare per ciò che va fatto in quanto elemento oggettivo, ma ciò che gli altri dovrebbero fare è che loro intendono che gli altri facessero nel momento in cui loro lo vogliono fare, ma non è la stessa cosa che dovrebbero fare dopo, quando cambiano le condizioni. Cioè, in pratica, non sanno capire gli uomini per ciò che gli uomini sono e per ciò che gli uomini desiderano, ma usano l'atteggiamento del Dio padrone che dice che gli uomini devono fare ciò che loro vogliono. E in questi termini non abbiamo mai una politica univoca, non abbiamo mai un comportamento internazionale che sia tale da dare adesione o togliere adesione, ma non abbiamo nemmeno una carta morale che gli Stati Uniti applichino a se stessi, oppure parlo di Stati Uniti, ma vale per qualsiasi altro paese, che viene applicato per se stesso e che resta un modello degli altri di riferimento. Cioè, è un po' come i 10 comandamenti cristiani, no? E il non ammazzare del Dio dei cristiani è un non ammazzare agli altri, ma legittima il proprio ammazzare gli altri. Cioè, mentre Ratzinger può ammazzare tutti, gli altri non possono ammazzarsi a vicenda, non possono ammazzare Ratzinger. E sono questi comportamenti che stanno costruendo un grande problema in tutta la società civile. E sempre nel Veneto il problema veramente importante è un atteggiamento spesso sottovalutato. Se qualcuno ricorda i comportamenti di suo nonno, io parlo qui del Veneto in particolare, ma valgono anche per tutto il mondo, fino a qualche anno fa il nonno notava come suo nonno si toglieva il cappello davanti al prete o davanti al sindaco. Il gesto di togliersi il cappello e di rendere omaggio, in segno di deferenza, che viene imposto da Paolo di Tarso, dove dice la donna si copre il capo e l'uomo si scopre il capo, è il segno di deferenza davanti a Dio. Quel segno di deferenza davanti al Dio dei cristiani veniva trasferito nella società civile. Nel Veneto, come in altre parti d'Italia, la tradizione di togliersi il cappello davanti a una persona importante era il togliersi il cappello davanti a Dio. Solo che le persone davanti alle quali si toglieva il cappello consideravano se stesse davvero tanti Dio padrone e ritenevano giusto che il bifolco si togliesse il cappello davanti a loro. Ciò ebbe ed ha molte implicazioni sociali, specialmente nella costruzione della violenza nelle famiglie. Essere deferenti davanti al più forte legittima la violenza e la prepotenza nei confronti del più debole. O nei confronti di chi si ritiene debba togliersi il cappello davanti a noi. Si tratta del muro grigio dell'onnipotenza. È una delle cose più importanti che tento di trasmettere. Si può seguire un sentiero di stregoneria soltanto se si cambia il punto di vista sul mondo. È come se fin da quando nasciamo il cristianesimo, con i suoi credi e i suoi dogmi, ci imponesse davanti ad un muro grigio e ci costringesse a credere che tutto l'universo che esiste è quel muro grigio. Quando con uno sforzo sovrumano stacchiamo lo sguardo da quel muro grigio, scopriamo che l'universo è infinitamente più complesso, con colori meravigliosi, con forme inebrianti e con un numero infinito di soggetti che si muovono infischiandosene del muro grigio che noi siamo costretti a considerare così importante. Questo sforzo sovrumano di staccare lo sguardo dal muro grigio, che in realtà altro non è che iniziare un cammino diverso da quello che educazionalmente i cristiani ci hanno imposto, è il primo atto di stregoneria che un individuo deve compiere. Certamente io continuerò a parlare dei cristiani, il cristianesimo, le perversioni che il cristianesimo impone agli individui, ma fin tanto che gli individui non compiono questo sforzo sovrumano per cambiare il loro punto di vista, penseranno sempre che io ce l'ho con i cristiani, che li odio, che sono un anticlericale. Non riusciranno mai a comprendere come questo sia il primo passo per percorrere il sentiero della propria vita, il sentiero per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e nel farlo costruire un futuro migliore per la società in cui viviamo e per i nostri figli. Togliersi il cappello, essere deferente, significa accettare una gerarchia che è illegale, illegittima, incostituzionale. Si tratta di una gerarchia che non riguarda le necessità della società civile, ma interviene nelle relazioni personali e interpersonali, agisce sulla struttura emotiva delle persone, impedendo loro di esercitare i loro diritti legittimi. Quando qualcuno chiede, non si è attenti a quello che chiede, ma si antepongono considerazioni del tipo: è un extracomunitario, è un italiano, è un terrone, è un pezzente, è un... Si antepongono le considerazioni sulla persona ai diritti e alle necessità della persona. Per percorrere un sentiero di stregoneria occorre costruire la libertà degli uomini. E la depressione, il male oscuro, cioè l'incapacità delle persone di affrontare in maniera consapevole, in maniera continua, in maniera sistematica la propria esistenza, è esattamente quel male oscuro che impedisce agli uomini di costruire la loro libertà. Solo che per costruire la libertà noi non abbiamo un modello a cui arrivare. Non esiste la libertà come modello. La libertà non è altro che la rimozione di quegli ostacoli che noi percepiamo in questo momento ai nostri bisogni e alle nostre tensioni nel mondo in cui viviamo e nella nostra quotidianità. Non esiste un modello che dice questo è la libertà. La libertà non è la verità. La verità è un modello. È un modello che si cala sulle persone e obbliga le persone a comportarsi in questo e solo in quel modo. La libertà invece non è un modello, è rottura di ogni modello, è rottura di ogni legamento. Per cui ciò che è la mia percezione di ciò che mi ingloba, che impedisce, che mi costruisce questo stato depressivo psichico, bene, quando io individuo ciò che mi costruisce lo stato depressivo, lo devo rimuovere. E quando io metto in atto delle azioni per la sua rimozione, in realtà sto costruendo la mia libertà. Per cui non esiste un modello che si dice questa è la libertà, ma esiste un modello che rimuove degli ostacoli. Ma per dire che questa è la mia libertà, io devo indicare quelli che sono gli ostacoli. Se io non indico gli ostacoli fattivi che bloccano il mio essere, chiunque vi vende libertà, in realtà vi sta costruendo una gabbia ossessiva. La libertà del mondo in cui viviamo, dobbiamo costruire la nostra libertà, spostando lo sguardo dal vuoto muro grigio del cristianesimo all'immenso della vita che sta dietro di noi e che continua a chiamarci con voce di tuono. Ed è un problema che riguarda tutte le città venete, saccheggiate da azioni devastatrici, razziste e spregiudicante dei diritti costituzionali dei cittadini. Cioè noi ci troviamo spesso qui nel Veneto a vedere che la nostra Costituzione, i nostri principi fondamentali vengono calpestati, disprezzati, offesi. E vengono offesi da tutta una serie di soggetti che si ritengono Dio padrone e in diritto di offendere i principi fondamentali della società, da Gentilini, Zanonato, Tosi, Zaia, Cacciari. Tutti hanno fatto a pezzi il dettato costituzionale, tutti hanno costruito bande di controllo cittadino, come se le città fossero altrettanti campi di concentramento dove i cittadini, le persone devono muoversi in quel modo, solo in quel modo, e chi ha dei centri di potere, siano i commercianti, sia qualunque all'interno della città, ha il diritto di vessare tutti gli altri. Ed è la costruzione di una mentalità a livello comunale che va a distruggere quella che è la società civile. Ed è più facile costruire una banda di commercianti che pedinano e controllano i cittadini, oppure di camicie verdi, oppure dei cittadini per la sicurezza, proprio con la scusa della sicurezza, che non fare il proprio lavoro di sindaco. Non vessare per esempio le donne che sono per strada o i trans. È chiaro che c'è un sistema sociale di sofferenza, perché vengono costruite tutta una serie di situazioni di conflittualità. Però la sofferenza è data proprio dal fatto che i sindaci non sono in grado di gestire in maniera appropriata la società civile, non fanno il loro lavoro di sindaco, si trasformano in poliziotti, si trasformano in questurini. e stanno effettivamente, ma non sto parlando del poliziotto del questurino nelle ultime specializzazioni che abbiamo negli ultimi 10 anni, sto parlando del poliziotto del questurino degli anni 60-70, per cui c'è effettivamente un disfacimento di quella che è la società civile, e dove abbiamo bisogno di sindaci che invece affrontano in maniera più o meno bene o più o meno politica i problemi della città, noi abbiamo dei poliziotti, dei criminali che vessano i cittadini e che li offendono in tutti i loro bisogni. E alla fine, come la storia dimostra, quando si fanno le bande di commercianti che controllano, come a Venezia, oppure le bande dei cittadini attenti, oppure le bande di camicie verdi, alla fine, come la storia dimostra, le bande mettono le camicie, impugnano il manganello e si divertono con l'olio di ricino. Quando vengono offese, quando vengono vessate quelli che sono i livelli di vita dei cittadini ad opera di istituzioni locali che dovrebbero invece fare altre cose, sappiamo esattamente come va a finire. Va a finire come è andato a finire il ventennio, e quando la storia si ripete, è vero che la prima volta è una tragedia e la seconda è una farsa, ma il pericolo veramente grosso è che la farsa continui. Ebbene, abbiamo ricevuto anche altre notizie, naturalmente ne arrivano continuamente dal Veneto, no? La notizia, un'altra notizia giunta, fotografa bene la situazione sociale del Veneto. 4 ragazzini minorenni di Verona fra i 15 e i 17 anni e un quinto 19enne sono stati arrestati in quanto in centro storico a Verona rapinavano i coetanei e anche un ragazzino dei cellulari per acquistare crack, la droga derivata dalla cocaina. Solo uno dei ragazzi era di origine magrebina, gli altri veronesi e tutti studenti nella stessa scuola. Si tratta di uno spaccato che fotografa la realtà sociale attuale del Veneto. Azioni violente nei confronti dei soggetti più deboli, deferenza nei confronti di chi si ritiene socialmente più forte e soprattutto riempirsi di crack per sentirsi il più forte. Ed è lo stesso meccanismo sociale messo in atto dai sindaci come Cacciari, Tosi, Gentilini, Zanonato, Bitonci. Violenza nei confronti dei soggetti sociali più deboli. Certo che se decidono di dar loro il telefonino, fanno loro meno violenza. Se i soggetti deboli si mettono in ginocchio, strisciano e accettano di leccare loro il deretano, allora questi violenti diventano comprensivi, come Bitonci diventa comprensivo nei confronti degli extracomunitari che si mettono in ginocchio davanti a lui. Ma è squallido, infame la cosa, come è infame un Gentilini, come è infame un Tosi, come è infame un Zanonato, un Cacciari, che vessano i cittadini con bande di controllo territoriali. Ricordo che qui a Venezia abbiamo anche quel lurido personaggio che è Salvadori, quello che costringeva i gondolieri a cantare le canzoni di Venezia perché gli stavano sulle palle le canzoni dei napoletani, cioè questo lurido criminale che è stato riportato dentro in una giunta da Cacciari, che speravamo di essersi tolto anche dalle scatole. Deferenza nei confronti del più forte, il sindaco che si ritiene il padrone della città, non il servitore dei cittadini, non al servizio dei cittadini, lui che usa i vigili urbani come se fossero delle bande di estorsori, delle bande che portano via denaro. Il caso per esempio del semaforo agli Ezzelini, al mano degli Ezzelini qui nel Veneto, anche là è un modo per vessare i cittadini, cioè portare via soldi a tutti i costi e soprattutto alimentare proprio quel delirio di onnipotenza. E tutte queste persone espongono il crocifisso, tutte quelle persone fanno del male alle persone, ai bambini, esponendo il crocifisso in tutto il Veneto. Ed è questo una rappresentazione del loro delirio di onnipotenza. Bene, questo è il male del Veneto. E ne parleremo ancora di questo, perché andremo avanti anche con le aggressioni agli zingari, con le aggressioni agli extracomunitari e con la costruzione di tutta quella struttura sociale che in effetti va a saccheggiare la società civile. Ed è un Veneto che sta morendo su se stesso proprio perché la capacità di gestire la struttura emotiva delle persone ha perso i riferimenti, ha perso i riferimenti di 20 anni fa, cioè di quella, di quello scontro che c'era fra destra e sinistra a livello politico, a livello sociale, e sta giungendo al nuovo. Ma per giungere al nuovo sarebbe necessario che gli adulti di oggi avessero consapevolezza delle trasformazioni che sono in corso. In realtà non ne hanno consapevolezza delle trasformazioni in corso e non fanno altro che riprodurre nei bambini il loro sconvolgimento, la loro insicurezza, e questi ragazzi continuano col bullismo, continuano con le azioni di mobbing, continuano con le azioni di violenza, continuano con le azioni di ricerca di droga, continuano con tutta quella devastazione che è soggettiva, personale, e che viene trasferita nella società civile proprio per la mancanza di un progetto, proprio per la mancanza di capacità, di strumenti con cui progettare, con cui agire nella propria esistenza. Perché se è vero che i ragazzi oggi sono sbandati, è altrettanto vero che ci sono gli adulti sbandati che non riescono a trasmettere, non dico valori, ma strumenti con cui affrontare e leggere la situazione sociale in cui viviamo. E questo vuoto è un vuoto prodotto proprio dal fatto che prima era facile prendere posizione all'interno di due ideologie o di ideologie diverse che si scontravano all'interno di rappresentazioni di destra, sinistra, di comunismo o occidentalismo. Una volta morte questa dicotomia, morto questo scontro, resta il vuoto, perché a questo scontro si aderiva come dei tifosi, non come delle persone che progettavano, non come delle persone che vedevano un futuro e che agivano in funzione di un futuro, ma si era dei tifosi come due squadre di calcio. E quando le due squadre di calcio muoiono, spariscono perché hanno fallito, il tifoso si ritrova con il culo per terra e non sa più trasmettere qualcos'altro, perché non era lui che agiva all'interno di quello scontro, ma lui partecipava a uno scontro che era già in atto. Oggi invece la persona deve essere propositiva, oggi la persona deve essere lei che agisce in funzione di, ma non ha gli strumenti, cioè non ha i mezzi per agire, non tanto in funzione di, che non esiste più, ma come io organizzo me stesso, come io agisco nel presente, quali sono i miei intenti, quali sono gli intenti della mia vita, quali sono le mie passioni. Bene, questo è crollato nelle persone ed è questo che le persone devono ricostruire. E vedremo come in realtà nel Veneto proprio ricostruire questo, ma anche a livello nazionale, sia una delle cose più importanti che le persone devono fare. Bene, io vi ho parlato di alcune situazioni proprio per riprendere il discorso sul Veneto nel insieme, che poi è un discorso sull'intera società civile. Questo discorso che faccio all'interno della magia, stregoneria e paganesimo, e che riprende alcune pagine web che sto facendo su dei blog, in pratica prendo delle situazioni contingenti, delle situazioni di cronaca, che non sono altro che fatti che emergono da un insieme di sconvolgimento psicoemotivo delle persone, e cerco di far capire come se le persone non escono da quel muro grigio che è il cristianesimo, che li porta ad identificarsi una situazione di assolutismo, e non cominciano invece a diventare dei protagonisti, a diventare delle persone che organizzano se stesse all'interno della società civile, che si appropriano degli strumenti, sia fisici, sia emotivi, sia psichici, che non si agganciano la loro vita ad un intento, a un progetto, a delle passioni che li possono coinvolgere nella vita sociale, nella vita civile, nella loro vita come persone, ci sarà sempre un stravolgimento, una distruzione delle persone, un'incapacità di affrontare la vita. E quello che è il volontariato, le persone che si buttano nel volontariato, è un altro atto di disperazione assoluta, perché vuol dire cercarsi un padrone, vuol dire asservirsi a delle situazioni che magari sono anche situazioni di sofferenza alle quali si vuole partecipare, però è sempre un asservimento, è sempre una distruzione della persona. Essere nell'associazione di volontariato in questo momento significa agire per distruggere la società civile attraverso un caritatismo che è una riproduzione di quello che è l'orrore cattolico, di quello che è l'orrore cristiano. Però sembra che questa sia una delle poche cose, una cosa che riesca a salvare alcune persone da quella che è la disperazione della depressione. E purtroppo è il male del Veneto. Però se le persone non riescono a riprendersi in mano la responsabilità della propria esistenza, continueranno su questo processo che sarà o un processo depressivo, cioè di distruzione delle persone, per cui distruzione della società civile, oppure un processo di onnipotenza, di essere padroni degli altri, di poter gestire gli altri, di poter fare del male agli altri. Ne abbiamo alcuni esempi qui nel Veneto in questi giorni, dove fare a pezzi le persone sembra che sia quasi un diritto del più forte sul più debole, e purtroppo stiamo vivendo queste situazioni all'interno di una situazione emotiva, all'interno di una situazione ideologica che è stata costruita dal cristianesimo. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e questa è stata una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo in relazione alla società civile in cui stiamo vivendo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione dai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione radiofonica.